Allora, adesso iniziamo la mia relazione a cui ho dato il titolo Un progetto di ricerca azione. Credo che ci siano già, è già visibile la. Bene. Dunque, perché ho chiamato questa presentazione di fuoco che cercherò di fare in modo sintetico, con qualche difficoltà, perché ho chiamato FOB un progetto di ricerca azione? Perché è un progetto nel senso che è una forma di aggregazione molto dinamica, che FOB è nata da meno di un anno e già nel corso di un anno si è trasformata moltissimo, man mano che nell'organigramma siamo riusciti a coinvolgere persone di diversi orientamenti, ideologie, filosofie e religioni. E mentre l'organigramma di FOB si andava formando e si va formando, la stessa organizzazione in un certo senso si trasforma perché ogni persona che entra nel nostro organigramma porta un'esperienza diversa. Porta un bagaglio diverso di conoscenze. Abbiamo membri del nostro organigramma che si occupano di libertà religiosa da decenni, quindi hanno sicuramente più esperienza degli ultimi, cioè di noi che siamo arrivati, diciamo così, negli ultimi 5 o 10 anni. È un progetto quindi che si trasforma ed è un progetto di ricerca e di azione. Allora, FOB non ha dei dogmi prestabiliti sulla libertà di religione, ha solamente quelli stabiliti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Una volta che questi dogmi, che questi effettivamente sono dogmi, noi li accettiamo come tali, all'interno di questo il nostro compito è quello di ricercare attraverso la conoscenza. Quindi abbiamo cercato di inserire nell'organigramma personaggi, persone che hanno grandi competenze a livello accademico e culturale, che ci possono aiutare in questo settore. Quindi la cultura, la ricerca e poi l'azione. FOB non è un'organizzazione nata per parlare solamente, che chiaramente è la prima cosa che bisogna fare, denunciare, spiegare, conoscere, dire, è nata per fare, per agire. E tutte le attività che noi abbiamo svolto in questo anno, di cui poi magari vi indicherò qualcuna, sono attività concrete volte alla difesa di singoli casi, di persone o associazioni la cui libertà di religione e credo, è stata in qualche modo minacciata. Ecco, vedete nella slide quali sono le nostre finalità e non le ripeto perché. Sono le finalità che sono presenti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nelle linee guida che l'Unione Europea ha stabilito il 24 giugno 2013 nelle linee guida Freedom of Religion and Belief. Possiamo andare nella successiva? Ecco, questa slide non posso illustrarla perché non abbiamo il tempo, però sono i dati che il Centro Studi sulle Nuove Religioni ha aggiornato al 2015 di tutte le minoranze che sono presenti sul territorio italiano. Come vedete, abbiamo, non è indicato il numero, comunque abbiamo almeno 836 minoranze religiose presenti e il numero di italiani coinvolti supera il 1,5 milione di cittadini italiani. Se aggiungiamo i cittadini italiani, i non cittadini, raggiungiamo anche i 4-5 milioni di membri di gruppi di minoranze religiose. Ora, lo scenario italiano, anche se si tratta effettivamente di minoranze, perché la religione di maggioranza è sempre quella cattolica, ma lo scenario italiano, man mano che il fenomeno dell'immigrazione procede, si manifesta e il numero degli stranieri aumenta, diventa uno scenario sempre più multiculturale e multireligioso. I dati potete vederli sul sito che vedete indicato, potete usufruire liberamente, il CES non mette a disposizione tutte le statistiche e le schede di ogni gruppo. Possiamo adesso molto brevemente dare qualche cenno di storia. Ecco, allora, questa federazione è vero che è nata, a gennaio di quest'anno, ma tutti coloro che compongono il direttivo e anche il comitato consultivo e il comitato scientifico si occupano di temi legati alla libertà religiosa da molti anni. Come vedete, io qui ho messo una data, ho messo il 2005, ma in realtà queste problematiche c'erano anche prima, perché a partire dal 2005 fino ad oggi in Italia c'è stato un'escalation di tentativi di reintrodurre la legge su plagio, che è stata abolita dalla Corte Costituzionale, trasformando questo reato che è stato già abolito, dandogli un nome diverso, quello di manipolazione mentale. I diversi disegni di legge che sono stati presentati, di cui l'ultimo nel 2013, sono tutti finalizzati a reintrodurre questo reato perché esiste il pericolo delle sette. Le sette fanno la manipolazione mentale e quindi è necessario reintrodurre questo reato. E nella presentazione di tutti i disegni di legge che sono stati che sono arrivati anche nelle commissioni, e uno è arrivato anche in aula nel 2005, il problema a cui si fa riferimento è quello della diffusione di pericolosissime sette sul territorio italiano. Coloro che hanno presentato questi disegni di legge, quali esempi di sette fanno? Fanno gli esempi di gruppi religiosi all'interno dei quali si sono verificati dei suicidi, omicidi collettivi, o in altri paesi europei, in un solo paese europeo, oppure nella Guyana nel 1978, oppure la Unshiryo in Giappone. Quindi si prende come esempio emblematico un episodio isolato, assolutamente isolato, di violenza verificato su un altro continente, e da lì si parte per dire che la situazione italiana è gravissima e noi dobbiamo quindi combattere il fenomeno delle sette attraverso questo tipo di legislazione. E in tutti questi anni, insieme anche ad altre persone, abbiamo cercato di intervenire a livello di audizioni, a livello anche di raccolte di firme, di invio di lettere, per far presente ai nostri politici che questa problematica in realtà va affrontata in un modo completamente diverso e che la nozione di manipolazione mentale non è basata su nulla dal punto di vista scientifico, o perlomeno non la manipolazione mentale applicata dalle sette, perché la manipolazione mentale è un fenomeno normale che si verifica tutti i giorni e i media sono i primi attori di manipolazione mentale che esistono, quindi i media in realtà sarebbero fuori legge, chiunque potrebbe essere accusato di un reato del genere. Di fatto l'ultima volta nel 2011 si fermò tutto, ma soltanto perché cadde il governo Berlusconi. E nel 2013 c'è stato un deputato che ha di nuovo ripresentato lo stesso disegno di legge, che pare non sia mai stato calendarizzato. Probabilmente la crisi economica ha aiutato a fermare per il momento questa situazione, poi magari si ripresenterà, non lo so, però questa è la situazione. Bene. Perché vi parlo di questo? Perché poi arriviamo al primo episodio concreto in cui alcune persone che poi avrebbero fondato FOB sono andate per la prima volta all'OSCE nel 2013 a segnalare questa situazione che si sta verificando in Italia da molti anni, e anche a segnalare la presenza in Italia di una squadra apposita di polizia appositamente creata per combattere il fenomeno delle sette. E riguardo a questo abbiamo fatto riferimento a diverse interrogazioni parlamentari presentate, una di queste presentate dal senatore Marco Perduca, che è tra i nostri relatori, e abbiamo segnalato questa situazione all'OSCE per la prima volta. Possiamo andare avanti? Ecco, l'altro fatto importante che fa parte della storia di FOB è avvenuto il 10 aprile 2014. Quel giorno si discuteva al Consiglio d'Europa un rapporto presentato da un parlamentare francese che voleva far approvare dal Consiglio d'Europa una raccomandazione per difendere i bambini che vivono nelle sette, la protezione dei minori dentro le sette. Questo rapporto fu contestato vivamente da più di 80 organizzazioni non governative, centinaia di singole persone, giuristi e di varia estrazione politica, che scrissero da tutto il mondo, anche dagli Stati Uniti, per segnalare alla Presidente Brasser la gravissima e la grandissima pericolosità di questo rapporto, che avrebbe voluto che il Consiglio d'Europa raccomandasse agli Stati membri di finanziare gruppi privati che avrebbero dovuto stabilire quali sono le sette, quali sono le religioni e quali famiglie potevano educare i propri figli e quali no, a seconda che quella famiglia appartenesse o meno a una presunta setta. Grazie a questa mobilitazione, una raccolta di firme che ha raggiunto in pochi giorni 10.000 firme, di cui 1.500 di italiani, questa raccomandazione di cui ho seguito tutta la discussione al Consiglio d'Europa non è stata approvata. È stata approvata una risoluzione che tiene conto sia degli eventuali abusi che vengono fatti sui bambini all'interno di qualsiasi tipo di gruppo religioso o meno, ma tiene conto di questo, ma tiene conto anche del diritto dei genitori a educare i propri figli, come è stabilito anche questo dalla Carta Universale dei Diritti Umani. Quindi noi siamo riusciti in qualche modo ad evitare questa gravissima situazione, ma ci siamo riusciti per poco, perché diciamo che non sono stati raggiunti i 2/3, ma molti dei presenti al Consiglio d'Europa quel giorno hanno votato a favore, e questo per me è un fatto molto grave. Ecco, quali sono i rapporti che FOB ha presentato nel 2014-2015? Noi abbiamo segnalato all'OSCE, grazie al nostro membro del direttivo Micarelli, abbiamo segnalato all'OSCE queste due problematiche: la problematica relativa ai luoghi di culto, la famosa legge antimoschee, e abbiamo segnalato la problematica relativa all'istituzione di questa squadra di polizia, di cui effettivamente nessuno sa nulla, e abbiamo chiesto nelle interrogazioni, è stato chiesto al governo di specificare le attività di questa squadra, quindi abbiamo presentato questo problema, abbiamo presentato il problema dei luoghi di culto, e poi oltre a questi rapporti, ecco, quali sono le proposte che FOB vorrebbe fare nei prossimi mesi e speriamo nei prossimi anni. Allora, innanzitutto abbiamo parlato di una legge sulla libertà religiosa, e questa è la prima attività che noi intendiamo svolgere in collaborazione con persone che stanno già lavorando su questo da molti anni. Inoltre intendiamo anche presentare al governo italiano un rapporto sulla situazione della corrispondenza dell'Italia alle linee guida dell'Unione Europea sulla libertà di religione e credo, e lì dove noi notassimo che non c'è corrispondenza, segnalare al governo dove sono le criticità. E un altro elemento importante, un'altra attività che FOB svolge, che riteniamo essere anche molto importante, è quella che riguarda proprio l'intervento a livello culturale, educativo e a livello informativo per il superamento del pregiudizio e dello stigma legato alla nozione di setta. Nello statuto di FOB, lo dico chiaramente a tutti i presenti, noi abbiamo chiaramente detto che rifiutiamo la distinzione tra setta e religione, poiché non è basata su nulla se non sul pregiudizio, e che se esistono gruppi all'interno dei quali avvengono degli abusi sui singoli membri, questi vanno perseguiti in base utilizzando le leggi vigenti che già ci sono. La nostra sfida qui, mi rendo conto che è difficile vincere questa sfida, perché è una sfida educativa, le sfide educative richiedono anni, però noi chiediamo di poter iniziare un dialogo con tutte le minoranze religiose presenti sul nostro territorio affinché si possa in qualche modo superare il pregiudizio dell'una sull'altra. Io faccio solo un esempio: nel 2012, quando si discuteva dell'intesa con l'Unione Buddista e l'Unione Induista Italiana, i deputati della Lega presentarono 12 e 13 emendamenti. In uno di questi emendamenti chiedevano di non arrivare fino in fondo con l'Unione Buddista e Induista se non si fossero impegnate prima a non esercitare tecniche di manipolazione psicologica sui loro fedeli, trattando l'Unione Buddista e l'Unione Induista come sette. Ora, se io dico questo e ho davanti a me delle persone che appartengono all'Unione Buddista e Induista, io posso chiedere a me stessa e a loro e a tutti gli altri, se ha un qualche senso dire quello che sento continuamente dire: noi non siamo una setta, siamo persone per bene. Ma quelli sì, quelli lo sappiamo bene che lo sono. La nostra sfida è cercare di superare tutto questo, senza nascondere i problemi, i difetti, gli atteggiamenti sbagliati, le chiusure e soprattutto, ripeto, gli atteggiamenti settari, che pure ci sono in alcune minoranze e che noi come federazione vorremmo aiutare a superare senza ghettizzare nessuno. Ecco, concludo lasciandovi leggere questa slide, perché le cose importanti le ho dette. Fobsi, come fa a sopravvivere? Sopravvive sui suoi soci e attraverso libere donazioni. Non abbiamo nessun tipo di finanziamento pubblico. Le organizzazioni non governative non dovrebbero essere finanziate dagli stati, come invece avviene in Francia, che finanzia un'organizzazione non governativa che combatte le sette. Noi non vogliamo essere finanziati dallo Stato, perché lo Stato ha i suoi interessi. Noi vorremmo essere finanziati dalle persone che cerchiamo di difendere. Questa è la nostra sfida. Cosa vorremmo fare con queste risorse? Lo leggete su questa slide e vedete che si tratta soprattutto di attività di tipo educativo, culturale, di difesa e di superamento del pregiudizio, soprattutto attraverso la denuncia e la risposta alle ghettizzazioni e diffamazioni che avvengono tutti i giorni attraverso i media e che hanno creato l'opinione pubblica che abbiamo oggi, che vive fondamentalmente sull'ignoranza. Noi come FOB vorremmo diffondere conoscenza e valori di libertà e di umanità. Grazie.